giapponesi non riciclano perché a lavare la plastica si spreca acqua. I giapponesi non firmano perché con un timbro fanno prima. I giapponesi non si abbracciano perché se non si attaccano i microbi. I giapponesi non mangiano insieme perché a cucinare in casa si sporca, si perde tempo e ci si stanca. I giapponesi non si fanno i tatuaggi perché i tatuaggi se li fanno quelli della Yakuza. Però i tatuatori giapponesi fanno i miliardi in tutto il resto del mondo. I giapponesi non fumano erba perché farsi le canne è contro la legge. Però bevono, giocano d'azzardo e fumano sigarette, ma solo di nascosto. I giapponesi hanno accesso a fotocellula, con la tavoletta a fotocellula, la luce a fotocellula, il rubinetto a fotocellula. I bagni pubblici sono così lindi che a volte mi è venuto il dubbio che ci fosse una fotocellula per la pulizia del bagno appena la porta si chiudeva dietro le tue spalle. Cercano i giapponesi una tecnologia antisismica sostitutiva al legno e continuano a sterminare foreste perché i giapponesi vivono su un'isola situata in un'area prossima ai confini delle maggiori placche tettoniche, poverini, e costruiscono centrali nucleari vicino al mare. Quando tu gli fai notare che forse, visto che sono così precisi su tutto, potrebbero fare qualcosa di più per il pianeta, loro ti rispondono: allora voi...
Perché te la devi prendere con i giapponesi nella totalità. Mi sembra tutto un po' pretestuoso, un po' vago, dettato forse da un viaggio che hai fatto non proprio divertente, non esaltante. C'è modo e modo di raccontare i difetti e poi pensa ai tuoi. Ma che t'hanno fatto, Corelli? Pensa alle ripercussioni. Guarda che il mercato nipponico è importante. Se vai forte lì, dico come cantante, finisce che hai vinto, pensaci, è importante. Ilaria, stai facendo un disco, concentrati, devi ragionare sulle dinamiche di mercato interglobale che determinano il flusso sociale dell'ascolto, implementare il bacino di utenti, devi accogliere e accomodare. Lo so che sembra un pazzo, ma adesso chiedimi...
che mi spaventa di più è che poi appena metti il naso fuori dalle grandi città con i loro grattacieli, i centri commerciali, i monitor ovunque, la gente è totalmente diversa. Come se i soldi, la tecnologia, il potere, l'arrivismo, il consumismo, l'individualismo, il nazionalismo, l'antiambientalismo fossero demoni importati in una cultura che all'origine era basata sul fondamento filosofico di libera la mente rispetto all'universo, perché l'universo sei tu. È come se Platone mi avesse dato uno schiaffo in faccia e mi avesse detto: ma non è che niente, niente sta da fare tutti la stessa fine, perché l'universo sei tu. E se l'universo sei tu, allora di che altro c'hai bisogno?
Appunto, con questa domanda di che altro abbiamo bisogno se l'universo siamo noi, con questa domanda che chiude il primo brano per quanto riguarda l'album Se nascevo femmina di Ilaria Viola. Bambumbeto, perché partire con questa canzone? Perché credo che qui, se non si capisce l'ironia, è un approccio anche molto punk, molto provocatorio di questo brano, non si riesce a capire tutto quello che racconta Ilaria Viola in questo disco, che è il suo secondo album. È un disco molto particolare, ma adesso qualcosa ce lo facciamo raccontare direttamente da lei perché è collegata con noi al telefono. Ciao Ilaria, benvenuta qui su Radio Fly.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, allora partiamo subito da questo brano, da questo Bambumbeto. Come dice Lucio Leoni, cioè, c'è un mercato, sta attenta, no?
Beh sì, in realtà io devo dire che questo pezzo nasce da un viaggio che io ho realmente fatto in Giappone. Sono stata lì un mese e mezzo in solitaria proprio, quindi me lo sono proprio perché io amo la cultura nipponica in realtà, e i giapponesi, la cultura giapponese in particolare, la adoro. Infatti il senso poi di tutto l'album è proprio questo, cioè che da quando Lucio mi dice stai attenta che c'è un mercato, sì, io chiudo la canzone dicendo no, ma infatti il punto è proprio che seppure questi, che sono sempre stati fissati con vivi e lascia vivere, no? Se mi consenti la semplificazione del concetto filosofico shintoista e buddista,
sì.
Arrivano a un tale livello di capitalismo che li costringe nelle città a vivere in questo modo così claustrofobico, mi chiedo dove stiamo andando a finire proprio come società mondiale, ok? Sì. Non soltanto nazionale.
È proprio il massimo della schizofrenia, no? Quello che hai trovato nel Giappone.
Esatto, sì, ma è pazzesco, perché poi tu veramente loro vai nei paesini, no? Perché io poi sono fatta tutto il sud, quindi tutta la campagna, e lì è un'altra storia proprio, cioè veramente ho trovato un altruismo, una disponibilità, una voglia di condivisione, che era un amore per la musica italiana, per esempio, anche, che era pazzesca, dove in Giappone come nazione hanno il 2% di immigrazione, che tu lì non ci puoi vivere se non sei sposata con un giapponese o non c'hai tutta una serie di altre cose, insomma sull'immigrazione sono parecchio serrati come politica, e poi invece per quanto riguarda le città tu vedi la gente che proprio lavora, sì. Famiglia e basta, punto, non hanno amici, non hanno gruppi, non si riuniscono, cioè è proprio particolare, capito, come dicotomia, perché tu dici, oddio, ma sono nello stesso posto, cioè se tu ti sposti a, che se ne dici, 100 km a sud di Osaka è una cosa, vai a Osaka è totalmente
un'altra. È un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Mm-hmm. Fra l'altro questo possiamo dire, sentiamo rumori, questo possiamo dire
c'è un po' di vento,
c'è un po' di vento. Possiamo dire che questo è anche il brano diverso da tutto il resto in questo album, nel senso che l'album è un racconto dal punto di vista femminile, di una donna, di tante cose, di tante sfaccettature. Qui invece la canzone Bambumbeto è diversa dal resto dell'album.
È diversa dal resto dell'album, sì. In realtà guarda che l'album parla sicuramente del tema femminile in primis, però sì. In realtà con quest'album io mi riferisco proprio a tutta una serie di preoccupazioni che ho nei confronti della società, come ti dicevo prima, mondiale, che non riguardano soltanto la condizione femminile ma la condizione umana proprio,
allora,
umana e sociale.
Allora lo guardi da quel punto di vista, lo guardi?
Certo. Ovviamente sì, ma infatti io non mi definisco femminista, cioè nel senso che io sono sicuramente una neofemminista legata molto a degli argomenti politici che riguardano le donne e la condizione femminile, ma io mi sto preoccupando proprio degli stereotipi in generale, ok?
Sì.
A partire dall'omosessualità per finire alla femminilità, per finire a che ti devo dire, tutta una serie di altre cose che possono essere considerate a livello sociale come stereotipi. Cioè, secondo me bisogna smettere di considerare la gente pregiudicandola, nel senso giudicandola prima di conoscerla, perché un individuo è un individuo a sé stante a prescindere da qualsiasi gusto sessuale, razza, religione, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, poi tra l'altro manco l'ho detto io, quindi
figurati. Senti, ma perché se nascevo femmina? Era tutto più facile, era tutto più facile, si pensa meno.
No, in realtà è anche questo un titolo provocatorio, esattamente come lo è poi il brano, nel senso che il titolo tra l'altro dell'album è nato prima della title track, e stavo a cena, cioè c'è proprio un evento specifico che il nome a questo album, che è stata una cena, un pranzo di Pasqua con le mie cugine, e fondamentalmente avevano tutte già figliato, tutte quante con i pargoli, e io ero l'unica che invece ancora già nell'età da marito e fertile ancora invece non avevo figli, ma perché non intendo averne, quindi mi trovo a tavola con questa gente. E a un certo punto, fra vari discorsi che già mi stavano innervosendo, esce fuori la frase massima, la fatidica frase, che non è che ne sai te che non hai figli, no? Perché questa l'ho pure capito, è vero che io non so che significa che c'è un figlio se non ce l'ho, no? Ma è ancora peggio, la frase è stata, non sarai mai donna completa finché non sarai madre.
Eccolo, quindi ecco l'utero secco, questo vuol dire.
Esattamente. Sganciata la bomba atomica, lì ho deciso che il mio disco si sarebbe chiamato così, ho provato a scrivere subito un pezzo, ma ero troppo ancora arrabbiata per essere prolifica sotto il punto di vista artistico, e quindi ho aspettato un po', e dopo un paio di settimane invece è uscito proprio il pezzo Se nascevo femmina.
Sì. Tra l'altro hai una parentela che è molto in sintonia anche con un politico che invece ha detto una frase simile, insomma abbastanza simile, quindi che un utero che non è fertile non serve a niente, una donna non serve a niente se non è fertile, se non procrea, quindi insomma
Sono preoccupatissima per la nostra classe politica e per le prossime elezioni, perché veramente secondo me faremo, a quel punto bisognerà cominciare a far scendere di nuovo in campo, io credo, quel femminismo con il fucile di parole imbracciato, e basta la pacificità, perché
anche solo per difendere quello
certo, sì,
quello che si
sì.
è conquistato,
ma non solo questo, sì esatto, capito, perché calcolando le ultime dichiarazioni, insomma, ecco, c'è veramente da preoccuparsi,
come dire. Senti, invece il percorso dal precedente album, quello del 2014, a questo è un percorso molto diverso, diciamo che lì il tuo percorso fra jazz e un po' canzone d'autore era più lineare, qui invece hai stravolto tutto, anche se c'è una frase che ti riguarda che mi ha colpito molto e che forse spiega anche questo passaggio, che dice: per infrangere le regole bisogna conoscerle.
Certo.
E diciamo che prima hai studiato tutte le regole per bene, per poi arrivare con questo pugno nello stomaco che può essere questo album.
Guarda, allora io credo che quando è uscito il mio primo album, io era proprio il periodo di fine dello studio, no? Cioè, nel senso, da lì in poi avrei cominciato a rallentare un po' fino ad arrivare a smettere, per poi ovviamente ricominciare, cosa che ho fatto adesso, perché non è che tu ti puoi fermare nello studio quando fai la musicista, quindi ho ricominciato adesso, però insomma ho avuto uno stacco anche dallo studio un po' più lungo, e lì ero arrivata all'apice, per cui ho detto ok, adesso mi fermo e ho scritto quel disco. Quindi lì era ancora lo studio, quello finto, specifico, in cui c'era tutta l'applicazione di tutto quello che ho studiato nel corso degli anni, però non avevo ancora avuto il modo di metabolizzarlo. Quando invece poi tu lo metabolizzi e lo fai tuo, poi lo usi per dire quello che veramente vuoi dire, perché poi secondo me l'arte questo deve essere, no?
Sì.
Una sorta di mezzo per arrivare a un concetto che tu vuoi dire alle persone, almeno l'arte, diciamo il cantautorato, ecco. Io credo che abbia la necessità di avere un concetto di fondo da voler comunicare, e se tu hai studiato, dopo che hai metabolizzato tutti gli studi, riesci a usarli per esprimere i tuoi concetti.
È un approccio un po' che ricorda le improvvisazioni dei musicisti jazz di sempre, no? Che conoscono benissimo la musica, insomma sanno tutto della musica, e grazie a questo possono diciamo percorrere strade sconosciute, che sono quelle dell'improvvisazione.
Esattamente.
Qui insomma con questo disco ti sei spinta molto in là, sia dal punto di vista della provocazione, come dicevi prima, ma anche dell'impatto dei brani, delle canzoni. Sono 8 pezzi in cui insomma c'è tutta la durezza anche, ma non solo la durezza, perché c'è ironia, dolcezza, c'è un po' tutto.
Ma ci sono io sono
ci
veramente
sono io.
Così, guarda, ti posso raccontare un altro aneddoto che è stato caratteristico nella produzione di quest'album, che è stato proprio all'inizio, quando ancora non avevo scritto nulla, se non il primo pezzo del disco nuovo, che poi non è effettivamente una delle tracce del disco, perché non era adatto, e io ho scritto questo pezzo, c'era questo collaboratore di Lucio Leoni che mi disse, che ascoltò il pezzo e mi fece: Ilaria, senti, allora non hai capito, non andiamo da nessuna parte, se tu continui a nasconderti dietro tutti questi manierismi del bello eccetera eccetera, della ricerca, tu non arriverai mai a nessuno, non ce la farai, te lo dico, cioè smetti e racconta veramente chi sei te, cioè sì. Che cosa sei te, che vuoi te, che cosa pensi te, e fallo con la roba che sai fare tu, che ti esce da dentro, basta pensare, mi ha detto, e io gli ho dato retta.
E quindi la prima cosa hai messo da parte quel pezzo?
Sì, perché di nuovo era un pezzo in cui un po' mi nascondevo, no? Nascondevo quello che penso veramente, nascondevo chi sono veramente, mentre invece queste tracce sono tutte autobiografiche, quindi sono proprio io.
Sì. Sono tracce autobiografiche, ma in cui veramente si raccontano i tanti aspetti della donna, hai ragione, non solo della donna, della vita universale, di quello dove siamo. Ad esempio, l'amante che racconti in Martini, è anche quello è un racconto in cui sicuramente molte donne poi si sono identificate, al di là di quello che poi uno fa nella vita. Lui scende dal palco, magari altri scendono da altre, però credo che quelle cose dette e non dette ci siano, ci si ritrovino in molti.
Guarda, sì, quel pezzo è soltanto un esplicare un mio tipo di pensiero, cioè nel senso che anche appunto parla del sesso occasionale, no? Quindi nel momento in cui tu decidi di avere il sesso occasionale, non necessariamente, visto che è una cosa leggera, deve per forza essere superficiale, cioè una cosa può essere anche leggera, brevissima, cioè una notte, ma non superficiale. Io personalmente se la superficialità mi annoia, quindi non mi divertirei nemmeno, ecco. Però non necessariamente questo vuol dire essere pesanti, ecco.
Sì, però è anche vero che le cose che racconti in questo brano non è detto che sia proprio occasionale. A volte ci sono molte cose che dici di non conoscere dell'altro che ci sono anche in un rapporto, non quello ufficiale, però più duraturo di un'occasione, no? Tante cose non le conosci dell'altro.
Fantastico, quindi tu hai preso una... diciamo, ne hai fatto una lettura allegorica di un rapporto a lungo termine che potrebbe essere una cosa super interessante. Lo sai che non me l'aveva mai detto nessuno questa cosa? E invece guarda che invece ci sta proprio. Cioè, nel senso, se tu pensi che ovviamente magari non so soltanto quelle tre cose che per me erano reali, quelle tre cose basta, ma insomma, allarghi un po' il significato e dici io di te conosco comunque tutto sommato poche cose, nonostante vorrei sapere tantissimo, può essere stato benissimo, ma proprio facilmente applicabile anche al rapporto di coppia a lungo termine,
sì.
E anche a delle motivazioni per le quali poi questo rapporto tende a finire, no?
Tende quindi, a finire, certo.
Che bello spunto di riflessione che mi hai dato, grazie. Veramente.
Senti, il disco alla fine come si è costruito? A parte l'aiuto di Giacomo Ancillotto e Lucio Leoni che abbiamo già... di cui abbiamo già detto prima, come l'hai costruito questo disco, queste sonorità, hai detto ho tirato fuori me stessa, ma poi dal punto di vista diciamo pratico come è nato il disco, come si è fatto?
Guarda, il disco io ho scritto le tracce all'inizio, ho fatto gli accordi, ho scritto le melodie, i testi e ho dato un'idea di arrangiamento. Dopodiché vado da Giacomo Ancillotto e ci siamo messi al computer. Io volevo un disco, io non sono molto pratica di elettronica, quindi da lui mi sono fatta aiutare soprattutto per quel lato lì, insomma, diciamo. Lui che è un folle, peggio di quanto io volessi folle questo disco, alla fine quello che è successo è che ha tirato fuori, abbiamo insieme tirato fuori una cosa che era quasi inascoltabile, forse, nel senso no, diciamo che era molto meno fruibile di quello che poi è diventato, l'abbiamo riportato a Luce Leone ha fatto ok. Allora, onde evitare che questo disco adesso ce lo sentiamo io, te e Giacomo, cerchiamo di renderlo un po' più fruibile, un po' più ascoltabile. E quindi ci ha messo vicino altri due musicisti che sono Andrea Grossi e Daniele Coffi alle tastiere, che invece sono molto più pop, e poi Filippo Stinina alla batteria, insomma tutti e tre molto più pop di me e Giacomo, e insieme in sala riarrangiando è uscito fuori qualcosa di molto più morbido e molto più ascoltabile, ecco. Anche a livello di strutture l'abbiamo tagliato.
Quindi in qualche modo è stato piallato rispetto
sì,
alla ruvidezza.
Sì, è stato molto ammorbidito, sì, pensa che questo disco è stato ammorbidito.
È vero. Chissà dove era prima questo.
Esatto.
Fra l'altro, esatto. Tu adesso sei anche insegnante, insegni anche all'International Music Institute,
sì.
Quindi quello com'è stato il passaggio? Che ti dà insegnare?
Allora, io adesso sono alla Coltrane in realtà, la Coltrane School Music.
Sì.
E quel passaggio lì è avvenuto veramente comunque da quando ero bimba, perché comunque calcola che io ho cominciato a studiare, avevo 15 anni. ok? Quindi veramente molto bimba. E alla fine a 21-22 ho cominciato a fare le prime sostituzioni alla mia insegnante all'epoca, e poi a 24-25 ho cominciato ad entrare nelle prime scuole, e adesso mi trovo in questa scuola dove sto molto bene, insomma. Ho avuto uno stacco dall'insegnamento e poi ho ripreso in questa scuola che... nella quale sto molto bene e ho ritrovato anche l'amore, tra l'altro, per l'insegnamento, perché poi è ovvio che quando hai una soddisfazione personale riesci anche a dare molto di più ai tuoi allievi, e l'insegnamento per me non è un ripiego ma è una cosa che amo fare.
Senti, ma quando invece sei più all'avanguardia degli studenti più giovani, che succede? Perché ti potrebbe capitare anche questo a te, no?
Sì, sì, mi capita, no, ma in realtà è molto bello anche per questo, perché comunque sai, si tende ad insegnare sempre le stesse cose alla scuola di musica, soprattutto all'inizio, eccetera. Il mio approccio ovviamente è molto più moderno, molto più aggressivo anche nell'insegnamento, quindi tendo a far studiare delle cose anche un po' estreme ai miei allievi, quando il livello lo consente, ovviamente. E però devono anche studiare le cose classiche, le cose precedenti, perché senza la storia non si va da nessuna parte, no?
Sì, è un po' il tuo percorso, insomma, bisogna conoscere,
esatto,
bene le regole per infrangerle, no?
Esattamente, sono lo stesso tipo di cantautrice che tipo. sono anche la stessa insegnante.
La stessa insegnante. Senti, invece progetti per portare in giro questo disco ci sono?
Allora, sì, allora adesso abbiamo la presentazione il 1° luglio a Nacosetta, quindi la settimana prossima, lunedì,
sì.
E la settestiva al Mandrione, e poi abbiamo un progetto, forse delle aperture quest'estate, ma il disco è uscito con un mese di ritardo, quindi non abbiamo fatto il tempo a organizzarci con il booking, perciò partirà direttamente il tour invernale a ottobre,
ecco, quindi,
normale, insomma, ottobre.
Quindi ti godi questa estate calda e poi aspetti il freddo per andare,
esatto,
in giro.
Esatto, no, me ne vado in vacanza.
Perfetto, perfetto. Un'ultima cosa che mi ha colpito di quello che è scritto, insomma, nel comunicato stampa. Dici: Roma è un paese cui hanno detto di diventare metropoli. Questa è una bella, mm-hmm, una bella descrizione della nostra capitale.
Beh, io sono di Centocelle, nata, cresciuta e vissuta, mi sono spostata poi per un certo periodo, ma poi sono ritornata, e i quartieri di Roma sono tutti piccoli paesi,
è vero,
cioè,
è
sono
vero,
tutti quanti chiusi a sé stante, cioè io adesso per esempio sono scesa un attimo e sto facendo l'intervista nella piazza di casa, piazza delle Gardenie, cioè quella dove giocavo quando ero bimba, insomma, capito? E saluto il barista, saluti il panettiere, vai al mercato e conosci tutti, quello che tiene melanzane buone, quello che invece c'è pomodori, capito? E tutte le nonne, le mamme, insomma, gli uomini che stanno qui, i gestori dei negozi, eccetera, eccetera, ormai li conosci tutti, come ti hanno visto crescere, no? Come succede nei paesini, poi.
Certo, e quindi con queste caratteristiche è dura diventare una metropoli, poi, vero?
Sì, infatti noi siamo tutti pezzettini, tutti come se fossimo tutti paesi molto attaccati l'uno all'altro,
sì.
Però insomma, ecco, addirittura Centocelle secondo me è divisa in due, cioè Centocelle verso Togliatti e Centocelle verso di qua, che sono proprio due mondi totalmente diversi, quindi... che quando vai dall'altra parte di Centocelle fai: oddio, ma qua ci sono i mostri, no? Sai, quando arrivi.
Penso che solo Roma possa dare queste cose, e poi dopo che poi si riflettono, per fortuna, anche nell'arte che ne viene fuori in tante espressioni. Va bene, noi ci salutiamo con il brano che dà il titolo all'album, che è Se nascevo femmina. Grazie mille, caduta la linea, comunque grazie mille Lara Viola, e questa è Se nascevo femmina, il suo album che esce per la Goodfellas.
Se nascevo femmina avrei giocato con le Barbie luce di stelle, e avrei chiesto per Natale Ciccio Bello che faceva pure la pipì nel pannolino, ma l'avrei cambiato coccolato e diventata grande, avrei voluto un figlio tutto mio. Se nascevo femmina l'avrei voluto maschio a 40 anni rimboccare il lenzuolino. Se nascevo femmina sposato un uomo di successo. Se mia madre mi spiega... No, le conserve le faccio a gusto con mia madre. Coi pomodori buoni del contadino che son biologici, pure se non hanno la certificazione di biologicità. Invece nata donna non li scrivo solo pezzi d'amore, mi trovo incastrata tra giudizi di compagne rassegnate. Sono solo, solo, solo utero? Se può di?
Fanculo.
Un utero.